Buon pomeriggio, ben ritrovati, nuova puntata di Palla in Tribuna in diretta su Radio Parma. Come sempre potete intervenire con sms o whatsapp al numero 333-9200-170. Ieri sera si è conclusa la programma della 27esima giornata di Serie A con il successo della Juventus sul Verona. Non possiamo dire che tifavamo Juve, questo è vietato, però possiamo dire che non ci dispiace la sconfitta del Verona, che si è visto annullare un gol a fine primo tempo, un eurogol di Suslov, poi è capitolato nella ripresa sotto i colpi di Thuram Junior e anche di Kop Meiners al 90esimo. Una Juventus che torna in piena corsa per lo scudetto, si riporta a meno 6 dall'Inter, in testa una classifica che recita appunto i nerazzurri in testa a 58, Napoli 57, Atalanta 55, davvero una grandissima bagarre al vertice, chissà. Insomma, a Bergamo quanto si stanno mangiando le mani per gli ultimi due pareggi interni a reti inviolate, prima col Cagliari, poi sabato con il Venezia. Juventus a 52, a meno 6 dal primo posto, poi troviamo la Lazio, Corsara Milano a 50, Bologna a 47, che dopo la sconfitta di Parma si è risollevato battendo in rimonta nel giro di pochi giorni il Milan nel recupero e poi il Cagliari. Fiorentina 45, Roma 43, Milan in caduta libera 41, poi troviamo l'Udinese a 39, il Torino a 34, prossimo avversario del Parma, ma così come l'Udinese sta veramente marciando forte, non sembra voler tirare i remi in barca nonostante l'obiettivo salvezza già virtualmente raggiunto, poi a 31 il Genoa. Entriamo poi nella zona calda, dove inseriamo ancora il Como a 28, anche se poi effettivamente il Como, analizzando le ultime prestazioni, anche quella dell'Olimpico, dove nonostante la sconfitta ha giocato alla pari contro i giallorossi di Ranieri fino al 90esimo in inferiorità numerica. E poi 26 Verona, 25 Cagliari e Lecce, 23 il Parma, l'Empoli a 22, che è stata l'unica a muoversi, a fare un passettino avanti con il pareggio di Genova, che però insomma porta con sé anche tanti rimpianti per quell'errore di Silvestri, che insomma, noi abbiamo benedetto, ma dalle parti della Toscana sicuramente non avranno gradito tanto. Poi Venezia a 18, squadra ancora viva, che viene da due ottimi pareggi, pur senza segnare, con Lazio e Atalanta, e poi chiude il Monza 14, che in realtà sembra avere tirato i remi in barca. Un Parma che questa mattina si è ritrovato al centro sportivo, al Mutin Training Center di Collecchio, per iniziare a preparare la delicata partita casalinga di sabato pomeriggio alle 15 al Tardini contro il Torino, da valutare le condizioni di Hernani, assente anche a Udine, ma anche quelle di Capitan del Prato, che è rimasto in panchina un po' sorpresa al Blue Energy Stadium, poi ha chiarito il dubbio Christian Chivu nel dopopartita, dicendo appunto che Del Prato era rimasto fuori a causa di un problema alla caviglia da valutare. Quindi un Parma che si avvicina a questa partita contro il Torino. Andiamo a leggere il messaggio di Rino. Fare un discorso ai giocatori: ragazzi, se si retrocede nessuno va via, dategli una mossa e torna Pecchia. Rino, come al solito, molto tranchante nei giudizi. Ma noi, per fare il punto in casa Parma, andiamo ad ascoltare il servizio di Marco Balestrazzi.
Dobbiamo migliorare, sicuramente ci sono delle robe per migliorare e dobbiamo lavorare la settimana e pensare alla prossima partita.
Archiviata Udine, il Parma pensa ora al Torino, affrontato soltanto due mesi fa. Sarà un altro toro, però gli innesti mirati di Elmas, Casadei e Biraghi si stanno rivelando efficaci. Pagato dazio per il lungo stop di Zapata, Vanoli con gli acquisti invernali sembra aver ritrovato la strada giusta. All'ultima di andata, quando si incrociarono, le due squadre erano divise da soli due punti. Granata in 8 partite ne hanno guadagnati altri 9 sui crociati. Il mercato insomma può dare la svolta, qui non è successo almeno per ora. Tocca a Christian Chivu trovare o ritrovare l'alchimia giusta. Sarebbe fin troppo facile dire che ha funzionato meglio il 4-3-3 adottato contro il Bologna rispetto al 3-5-2 di Udine, ma a prima vista è così. Se le due punte rientrano come Almqvist e Cancellieri contro il rossoblù di Italiano, almeno in avvio non sembra essere necessario un terzo difensore centrale. Poi a gara in corso, a seconda del risultato, serve elasticità, dote che è parsa mancare nell'era Pecchia. Pellegrino o Bonny, o magari entrambi, Mann o Almquist, anche tra i singoli ci sarà da scegliere in un contesto con pochi intoccabili. Da valutare le condizioni di Del Prato, Vogliacco è recuperato, ma con un solo gol subito in due gare, Balog e Valenti sono oggi titolari. In classifica è cambiato poco intanto, sconfitto dalla Juventus anche il Verona resta impantanato nelle sabbie mobili, il Cagliari è finito in ritiro nelle ultime sei, ha battuto solo i crociati. Vanno piano anche le altre, quindi. Un dato inizia ad emergere però, 15 punti su 23, il Parma li ha raccolti tra le mura amiche. Si sta rivelando una squadra casalinga e così sabato dovrà fare tesoro del fattore Tardini. In casa si può provare almeno a ripartire.
Palla in tribuna.
E questo era il servizio di Marco Balestrazzi che commentiamo assieme al nostro primo ospite, il collaboratore della Gazzetta di Parma, Matteo Giavazzoli. Ben ritrovato Matteo.
Ciao Marco, un saluto a tutti gli ascoltatori.
Allora, tanti temi sviscerati, facciamo però un passo indietro. Avevi fatto un bel approfondimento il giorno della partita di Udinese-Parma. In realtà il Parma ti ha ascoltato, nel senso che effettivamente non sono arrivati grossi pericoli dalle fasce, si temeva questa fisicità dell'Udinese, però c'è da dire che nel primo tempo si è fatta davvero troppa fatica a ripartire.
È proprio questa la mia analisi che io voglio portare oggi. Il Parma è stato molto attento sui corsi del secondo palo, dove avevo basato un po' la mia analisi di sabato, appunto. Però diciamo che per me manca ancora tanta troppa cattiveria agonistica, perché va bene l'atteggiamento difensivista, va bene chiudersi, difendersi bene, ma poi vedi che con un errore individuale, singolo, si ottiene una ripartenza che costa un rigore anche a causa di sfortuna, forse il rigore non c'era, eccetera. Però quello che manca è appunto, secondo me, anche quella cattiveria che ti porta poi a ripartire. Va bene difendersi, però una volta che la palla viene recuperata è importantissimo gli inserimenti degli esterni, l'inserimento magari anche di un centrocampista per andare a fare male. E questa cattiveria, questa voglia di fare male all'avversario, ovviamente in modo agonistico, è quello che secondo me ad oggi manca ancora.
Credi che possa essere anche una questione di paura, timore, perché magari manca un leader, manca qualcuno che si carichi sulle spalle della squadra, manca personalità negli uomini chiave.
Ma se ricordi quando abbiamo fatto l'ultima chiacchierata in radio, a questa trasmissione ne avevamo parlato, era nel mercato di gennaio, ne avevamo parlato che a mio avviso al Parma serviva un uomo di esperienza, un uomo che conoscesse questa Serie A, perché questi giovani, è vero, si stanno mettendo l'anima, stanno imparando tanto, stanno avendo tante lezioni su tanti campi difficili, ostici, regalano emozioni come contro la Lazio, come contro la Juve Torino, regalano tante emozioni, però allo stesso tempo peccano di esperienza, come normale che sia. E infatti io avevo già chiamato, come avevo già dato questa chiamata nel mercato di gennaio, che poteva essere portato nello spogliatoio dei gialloblu un giocatore esperto, sia che fosse in attacco che centrocampo, ma comunque utile non solo sul campo ma anche proprio nello spogliatoio, a livello di mentalità, a livello di quella cattiveria di cui parlavo prima.
Eh sì, tra l'altro poi aggiungiamo, Matteo, la sensazione è che questa squadra debba trovare un equilibrio tra fase difensiva e fase offensiva, nel senso che a Udine nel primo tempo ha badato solo a difendersi, nel secondo ha fatto vedere qualcosina in più, non troppo per raggiungere il pareggio, anche se poi effettivamente sono state tre occasioni nitide e il Parma, se fosse finita 1-1 la partita, non avrebbe sicuramente rubato nulla. Però c'è da dire una cosa, che adesso la difficoltà sta nel saper equilibrare le due fasi e farle rendere alla stessa maniera.
E faccio un discorso complementare e ti chiamo il fatto non solo di questo che hai detto, ma anche di capire i momenti della partita. Quindi ci sono momenti della partita in cui probabilmente è giusto difendersi, è giusto cercare di tappare le ali all'avversario che magari in quel momento ha più spinta rispetto ai gialloblu, rispetto a noi, ma poi quando c'è l'occasione e l'avversario è un attimo stanco e un attimo slacciato, bisogna colpire. E le occasioni le abbiamo avute, io poi ho nella testa ancora l'occasione di Mann, proprio appena rientrato dagli spogliatoi nel secondo tempo, e per me quella partita in gol, perché poi se vai a pareggiare in quel momento della partita può succedere qualsiasi cosa. E logico che se ti capitano una, due, tre massima occasione a partita e le fallisci, poi naturalmente lasci punti per strada che costano tanto. Ora, La classifica è ancora molto aperta, siamo fuori dalla zona rossa per una sola lunghezza, ma anche solo con un pareggio a Udine, avere due punti dall'Empoli era tanto, e voleva dire tanto, anche perché col Torino in casa è difficile. E poi da qui alla fine della stagione bisogna considerare che ora c'è il Torino, poi se non sbaglio Verona, ma ci sono tre incontri poi tostissimi, c'è Inter, c'è Juventus, c'è Fiorentina, c'è Lazio, quindi diciamo che gli scontri diretti, ok, poi ci sarà il Monza, ma gli scontri diretti alcuni li abbiamo falliti, e è importante non farlo, ma purtroppo è andata così, e speriamo che il Parma ci regali altre sorprese positive con le big, perché in questo campionato più volte ce le ha regalate, ma davanti abbiamo delle partite anche molto difficili, e qui ora bisogna anche capire come Chivo cercherà di affrontare questa situazione.
Allora, leggo un messaggio che ci arriva da Fabio. Ha ragione Matteo, manca un faro per questa squadra. Forza Parma, bravissimo Matteo. E tra l'altro, proprio a proposito di quello che dicevi, ieri sera in collegamento dal Cile, durante la puntata di Bar Sport in onda su 12 TV Parma, è intervenuto lo storico doppio ex di Parma Udinese, Nestor Sensini, che ti riassumo un pochino le sue parole, riportate oggi su Gazzetta di Parma. Bisogna avere fiducia, ci sono ancora tante partite da giocare, la squadra si è ritrovata in una Serie A che non è facile, ma le altre non corrono, questo ho sottolineato prima anche Matteo, deve però migliorare in casa dove stanno mancando i punti. Invece per quanto riguarda il discorso della linea verde che avevamo affrontato prima, Nestor Sensini, insomma, dall'alto della sua carriera veramente, che gli ha portato anche a giocare una finale di un mondiale nel 1990, l'esperienza conta nelle partite decisive, ma può fare la differenza anche l'energia e la voglia di fare dei giovani. Il Parma ne ha tanti e sono molto bravi. Dicendo questo, deve migliorare in casa. Poi in realtà Marco Balestrati del suo servizio ha detto che il Parma, effettivamente, guardando il ruolino di marcia in casa, le poche vittorie che ha fatto, la maggior parte le ha raggiunte in casa. In casa c'è questa partita col Torino. Parma però la sensazione è che i punti li debba fare subito.
Ma li deve fare subito, assolutamente. No, io dico che in generale Parma deve migliorare in generale, dentro, fuori casa, deve migliorare nell'atteggiamento, e li abbiamo giustificati tanto, perché se io onestamente credo che durante questa stagione sono stati giustificati tanti giocatori, perché giovani, perché inesperti, perché è la loro prima esperienza in Serie A, e certo a questo punto della stagione bisogna davvero tirare fuori gli attributi e bisogna andare a prendersi quei punti che servono per salvarci, perché per il progetto Parma parlo, proprio per il progetto della società, anche con il cambio dell'assetto societario che c'è stato, è proprio una dichiarazione che hanno fatto: noi abbiamo un progetto serio in testa di medio e lungo termine, quindi ora i giocatori hanno un compito insieme al nuovo allenatore, quello di conquistare almeno da qui alla fine della stagione i punti utili per rimanere tranquilli nella zona salvezza, e questo è, a mio avviso, è importantissimo già da sabato, che ripeto è una delle sfide probabilmente che rimangono più diciamo che per il Parma più abbordabili, ecco, perché poi arrivano sfide difficili.
Eh sì, allora andiamo a leggere qualche messaggio. Questo è Fabrizio: dai ragazzi, se Mana avesse fatto gol come lo ha fatto Som dalla stessa posizione, parleremmo in modo più positivo e con più fiducia. Questo era Fabrizio. Buondì da Mark: per salvarci bisogna fare almeno 38 punti, c'è un punto a partita, mancano quindi 15 punti, si deve per forza fare successo pieno nelle prossime tre, poi altri 6 punti dove li mettiamo? E quindi questo invece è un messaggio un po' più improntato sul pessimismo. Poi abbiamo un altro messaggio che riguarda invece il Torino, questo è Luigi: attenzione al Torino, loro si sono rinforzati in mezzo al campo, noi sia sulla carta che in campo, noi invece solo sulla carta, sempre forza Parma. Poi il Torino, nostro prossimo avversario, la dimostrazione di come spendere e acquistare bene nel calciomercato, hanno fatto 3 acquisti, hanno speso meno di noi e preso 3 giocatori pronti subito di qualità: Biraghi, Casadei ed Elmas. La società ha grandi responsabilità, ma speriamo di riuscire nell'impresa di salvarci. Poi ci penserà che Rubini, questo era un po' 60. Allora, a proposito del Torino, effettivamente una volta finito il mercato si era detto: ah, non hanno trovato il sostituto di Zapata, che in realtà era già in casa, perché poi c'è Adams, sta facendo molto bene per quelle che poi erano le aspettative della vigilia. Ha inserito però all'interno di uno scacchiere già consolidato, che poi ha cambiato modulo virando sul 4-2-3-1, 3 giocatori come Biraghi, Casadei e Elmas, con chi più chi meno con un po' più di esperienza magari rispetto ai giocatori invece che ha preso il Parma. Qui, su questa partita col Torino, come la, la vogliamo inquadrare?
La vogliamo inquadrare che secondo me il Torino ha tanti lati in comune con l'Udinese, e infatti questo secondo me nella sconfitta di Udine il Parma può trarre tanti insegnamenti anche per quello che saranno anche per quello che sarà la sfida con il Granata, e soprattutto perché se andate a rivedere il primo gol del Torino contro il Monza nell'ultima, l'ultima giornata appunto di questo weekend, ha segnato esattamente nel modo in cui il Parma ha subito il rigore, cioè di ripartenza su un errore individuale. Il primo gol di Elmas viene da lì. Quindi anche la struttura, insomma, tattica di Vanoli, poi naturalmente i giocatori hanno di caratteristiche diverse, però si basa più o meno sulla falsa riga di quella dell'Udinese. Il Torino, però, davanti bisogna considerare che ha tre, appunto, io mi ricollego poi a quello che è stato appena detto, ha tre giocatori di grande qualità, e alcuni di loro anche abbastanza veloci, fra cui appunto Elmas, Blažić e Lazaro, e davanti, appunto, adesso poi vedremo chi sarà l'attaccante che giocherà. Ha inserito anche Salama nel mercato di gennaio, che lo segnalo perché comunque non è affatto male, quel giocatore ancora ha trovato poco spazio, ma non è affatto male. E staremo a vedere. Sicuramente io penso che ci sono diversi lati comuni nella struttura tattica e tecnica dei Granata rispetto all'Udinese, e quindi il Parma può fare tesoro di quella che è stata l'esperienza negativa di Udine.
Eh sì, e poi parlava Marco Balestrazzi nel servizio di prima di questa elasticità della squadra che insomma anche a Udine ha saputo cambiare più sistemi di gioco nell'arco della stessa partita o interpretare due moduli contemporaneamente, che fosse in fase di possesso e in fase di non possesso, ed effettivamente non eravamo abituati a questo durante la gestione di Fabio Pecchia. Quindi ti chiedo, secondo te cosa ha portato di nuovo Christian Chivu, se la strada è quella giusta, e poi quanto è importante questa elasticità, cioè sapersi anche adattare in base all'avversario?
Assolutamente, è fondamentale, ma io penso che Chivu abbia portato consapevolezza, cioè che è uno degli aspetti che secondo me mancavano di più. Ha portato consapevolezza dei propri mezzi, ha portato consapevolezza del proprio carattere, di quello che è oggi il proprio carattere, e quindi ha messo in campo questo atteggiamento che, volente o nolente, è un atteggiamento difensivista, pronto a ripartire e pronto a cambiare in base a chi ha davanti. Però parte con una difesa preventiva, in modo da subire il meno possibile. Infatti, secondo me, a livello di percentuali di gol attesi, a livello subito, siamo messi un po' meglio rispetto all'era Pecchia. Adesso poi ancora presto per dirlo, però l'atteggiamento che vedo in campo è quello di proteggersi un po' di più, e sta bene o male funzionando. Certo, potrebbe andare sempre meglio, si potrebbe anche non perdere, però sicuramente quello che vedo è un miglioramento, e questo è importante in un percorso come quello del Parma, in un percorso dove ci sono tanti giovani giocatori. Sicuramente quello che abbiamo detto oggi, di inserire nuovi ragazzi in mezzo già più esperti, che conoscono la Serie A, ad esempio parlavi del Torino, il Torino ha inserito Elmas. Elmas è un giocatore che già conosceva la Serie A, sì. Ha giocato a Napoli, poi è andato all'Ipsia e adesso è andato al Torino, ma comunque già conosceva la sua Serie A. E quindi vedi, comunque arriva Biraghi, che ha fatto da capitano alla Fiorentina. Sono giocatori importanti. Noi è vero, abbiamo avuto tanti bei prospetti, magari in ottica del futuro molti importanti, però rimangono dei punti interrogativi ad oggi.
Eh sì, rimangono dei punti interrogativi ad oggi. Poi oggi un'analisi di Gazzetta di Parma che insomma valorizza comunque questi miglioramenti della difesa già a partire dal mese di gennaio 2025, perché il Parma fino a dicembre aveva subito 34 gol in 18 partite, quasi due a partita, un calcolo matematico.
Mamma mia.
Poi da gennaio effettivamente sono 12-9, vero che è anche diminuita la produzione e il fatturato in zona offensiva, però possiamo dirlo, Matteo, è già più una media da squadra che si deve salvare. Meno imbarcate, se si eccettua Lecce, Milan, anche se poi ci ricordiamo bene che due dei tre gol arrivarono in pieno recupero, e anche Cagliari sono stati due gol, passami il termine, abbastanza casuali, perché un'autorete di schiena di Vogliacco e una conclusione dai 20 metri di Coman. È più forse un discorso di atteggiamento, perché allo stesso modo, sempre nello stesso articolo, viene sottolineato che il Parma da 18 situazioni di svantaggio, e non sono poche, è riuscito poi a ribaltare la partita una sola volta, nello scontro diretto di Venezia, e a raccogliere tre pareggi in rimonta con Lecce, Empoli e lo stesso Venezia. Però indubbiamente se questa squadra si ritrova sotto, il più delle volte fa fatica poi a recuperare il risultato. Quindi ti chiedo, innanzitutto sul discorso difesa, è vero che ha perso molto anche l'attacco, però insomma non poteva essere la difesa fino a dicembre. Dicembre abbiamo preso, il Parma ha preso 13 gol in 5 partite, che era una media spaventosa. Adesso comunque ne ha presi 12-9, è già più una media accettabile. Però allo stesso modo anche poi bisogna fare qualcosa, un piano B per quando vai sotto, poi trovare le armi, le contromisure per poter recuperare il risultato.
Io continuo a pensare che questa stagione sarà una stagione in cui salvarsi sarà la cosa più importante, e poi bisognerà tirare una riga e capire cosa non ha funzionato, che ovviamente è una lunga lista di cose che non hanno funzionato, e capire invece ciò che di buono è stato fatto, e quindi e mantenerlo. E su tutto questo discorso voglio considerare comunque nel complesso gli infortuni che ci sono stati durante l'arco dell'anno, e anche in difesa. Secondo me la perdita di Fiaccati è stata una perdita enorme a livello proprio difensivo, a livello anche di personalità, perché io penso che Alessandro sia un giocatore di grande personalità, insieme a Leoni, che se voglio sottolineare la sua crescita, l'ho conosciuto come ragazzo perché ho fatto un servizio su di lui, e quindi so che il ragazzo è molto giovane, ma sono veramente contento perché lo vedo crescere di partita in partita, nonostante il rosso che ha preso nella partita due partite fa, ma sono veramente fiducioso e voglio rivedere Fiaccati in campo, come starà adesso da aprile quando rientrerà. Allo stesso tempo io credo che sì, ci siano state delle grandi leggerezze difensive e allo stesso tempo delle mancanze di atteggiamento, ma il discorso è sempre quello. Manca esperienza, e spero e credo che la società con Cherubini ai vertici opterà per una giunta nello spogliatoio, e poi farà anche tesoro di tutte queste esperienze maturate durante questa stagione, e me lo auguro.
Allora Matteo, se sei d'accordo andiamo a leggere qualche messaggio che ci arriva al 333-920-170. Ci state scrivendo in tantissimi anche oggi. Allora Francesco: ieri sera 90° minuto, un super computer dava il Parma retrocesso con Monza e Venezia, sovvertiamo questo pronostico. Strani algoritmi analizzando calendario e quant'altro, ovviamente speriamo che anche il computer possa sbagliarsi. Ho sentito, questo è Rino, oggi Rino scatenato, ho sentito un messaggio che ha inviato un tifoso dove diceva di dare Boni al Napoli e prendere Casadei. Da quel che si è visto domenica forse aveva ragione, sì, però poi una punta poteva servire anche a noi. Poi Pippo: abbiamo 7 reduci dalla retrocessione del 2021 più altri che hanno già giocato in A, più che gioventù il problema è la rosa inadeguata. Anche questo è un tema che si sta sviscerando. Serve più efficace in attacco, servono Pellegrino e Boni davanti insieme, non arrivano gol dagli esterni, i gol debbono arrivare dal centro. Ecco, ti chiedo, Pellegrino e Boni insieme? Sì, no e perché?
Devo vederli, anche perché io rimango dell'idea, infatti su questo non sono d'accordo con l'ascoltatore, rimango dell'idea che i giocatori del Parma siano giocatori comunque di grande qualità, cioè secondo me possono davvero crescere tanto e hanno un panorama di talento nei propri piedi che è enorme davvero, soprattutto data l'età. Quindi non sono super convinto di questa doppia punta, perché secondo me si possono sfruttare meglio le ali trovando l'assetto giusto e le ripartenze giuste. Sono un grande fan di Mann, nonostante la sua seconda parte della stagione negativa, vedo le critiche, sento le critiche e vedo anche il suo atteggiamento non positivo in alcuni casi, ma non possiamo dimenticare ciò che ha fatto vedere all'inizio della stagione e nelle altre stagioni. Non possiamo dimenticare che questo ragazzo ha grande qualità, e non possiamo dimenticare che se anche, vedi, anche qua torna il discorso, anche con qualche giocatore di esperienza, magari una parola in più, uno spogliatoio può aiutare a crescere anche a livello di mentalità. Sì. E questo manca. Io sono sull'assetto offensivo, sono ancora dubbioso, non lo so, sicuramente lascerai Boni, perché per me Boni è fondamentale, anche a livello fisico, la Serie A è un campionato molto fisico, lui ha una grande fisicità, credo che sia molto importante. Poi credo che Chibu lo proverà la propria punta, e mi auguro che funzioni meglio che con le ali, naturalmente. Però al momento rimango in dubbio.
Sì, banalmente poi il Parma deve ripartire dalle certezze, dalle poche certezze che ha, ed è in dubbio banalmente che in panchina con l'infortunio di Juric poi mancherebbe un'alternativa da mettere in campo in caso di necessità. Quindi è ovvio che Boni e Pellegrino, gioco forza, in alcune partite saranno quasi obbligati a alternarsi, o almeno uno dei due a partire fuori dall'undici iniziale per poi eventualmente entrare in caso di emergenza. Chiudo con una domanda di Davidone, che rivolgo a Matteo, ma se non si raggiungesse l'obiettivo, ovviamente stiamo toccando ovunque, voi non ci state guardando, ma stiamo toccando dappertutto, cosa potrebbe fare il nostro presidente?
Bella domanda.
Chiudiamo con la domanda.
Bella domanda, Davidone, bella domanda. Non lo so cosa potrebbe fare. Sicuramente cercare di dare più continuità possibile a livello di rinnovi, a livello di... Naturalmente qualcuno dovrà andare via, è inevitabile, perché comunque ci sono alcuni giocatori che a mio avviso sono proprio da Serie A. E quindi bisogna vedere chi riuscirà il Parma a trattenere in quel caso e chi no. E nel caso ripartire, quindi cercare di dare un nuovo equilibrio alla squadra, un nuovo equilibrio anche a livello societario e poi tentare di ritrovare subito una promozione. Mi auguro assolutamente di no, perché per noi sarebbe proprio un disastro anche a livello economico e anche a livello proprio di progetto, perché Parma non ha mai nascosto quello che è il suo progetto e la sua idea è anche quella di tornare, non dico ai vertici, ma comunque a occupare la metà classifica, la sponda di sinistra, diciamo, la colonna di sinistra della classifica di Serie A. E quindi diciamo che essere subito così bocciati al primo anno, alla prima prova in Serie A di ritorno non è sicuramente una cosa che farebbe bene. Sì. Mi auguro veramente che non succeda.
Anche perché per caro sarebbe la seconda retrocessione e non ci vogliamo neanche pensare. Grazie per essere stato con noi a Matteo Giavazzoli, collaboratore della Gazzetta di Parma. Un abbraccio Matteo, buona giornata.
Un abbraccio Marco, ciao.
Ecco, eravamo al telefono con Matteo Giavazzoli che ci ha dato sicuramente tanti spunti interessanti. Andiamo a leggere qualche messaggio prima di andare in pubblicità. Enrico, un punto non basta, c'è da sperare che abbia la pancia piena, riferito al Torino. Se giocano la vedo dura, tecnicamente sono superiori, a 34 punti sono già a posto. E sì, anche l'Udinese, ma l'Udinese ha dimostrato insomma di tenerci ancora. Il Genoa, ad esempio, non mi è sembrato che avesse la stessa cattiveria poi domenica contro l'Empoli, ma insomma diciamo che Genoa, Torino e Udinese sono un po' nella terra di nessuno. L'Udinese non credo proprio che abbia possibilità di arrivare in Europa, poi per carità ci proveranno, però hanno un organico sicuramente inferiore rispetto alle squadre che la precedono immediatamente in classifica. Poi Orlando, tornando a Udine, non sono d'accordo nel dire che il Parma abbia solo pensato a difendersi nel primo tempo, piuttosto è stato costretto dalle tante palle perse regalate all'Udinese. È qui che il Parma deve migliorare, cioè smarcamenti e precisione nei passaggi. Sì, il Parma ha fatto veramente tanta fatica nella qualità e nella precisione del palleggio, davvero tanti errori in fase di costruzione. Da uno di questi è nata la ripartenza che ha portato poi al rigore trasformato a Tobin. È un paradosso perché il Parma ha pensato a difendersi, poi in realtà il gol dell'Udinese, il rigore dell'Udinese nasce da una ripartenza dei padroni di casa che ha trovato scoperta la difesa dopo l'errore in fase di impostazione da parte di Valeri. Pecchi ha protetto troppo la ciurma, non ha portato a nulla, questo era il messaggio di Luca. Adesso speriamo chiaramente con Chivu che l'antifona cambi. Se un altro, Chivu sta dimostrando avere grande personalità e di non guardare in faccia nessuno, idee molto chiare quelle del tecnico rumeno che, a dispetto della poca esperienza in panchina, sicuramente sta facendo vedere valere la sua grande personalità e carisma che aveva dimostrato nella sua lunga e più che onorevole carriera da calciatore. Ma noi ora possiamo andare in pubblicità.
Palla in tribuna.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Dal 1975, Radio Parma. La prima nata. Radio
Parma. Palla in tribuna, in collaborazione con Pizza Fantasy. Palla in tribuna. In studio Marco Bernardini.
Eccoci, ben ritrovati, seconda parte di Palla in Tribuna in diretta qui su Radio Parma. Stavamo analizzando il Parma tra il passato più recente, ovvero la sconfitta di misura rimediata a Udine e l'impegno alle porte sabato pomeriggio alle 15 al Tardini contro il Torino, una partita da non sbagliare alla luce del calendario che vedrà poi il Parma nelle prossime tre sfide opposto a Torino e poi le due trasferte di Monza e subito dopo la sosta a Verona. Vi chiediamo, e poi lo chiederemo anche ai nostri prossimi ospiti, quanti punti servono per il Parma in queste tre giornate per insomma poter poi cullare, coltivare speranza e salvezza, anche perché poi è stato detto più volte il calendario nelle ultime giornate è davvero 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 tosto. Andiamo a leggere qualche messaggio che è arrivato. Questo è sempre Pippo: belle le parole di Matteo riferito all'ospite a Giavazzoli, ma la società ha fatto di tutto per retrocedere, scelte contro ogni logica, adesso siamo in balia degli eventi, speriamo, insomma, chiaramente adesso forse un po' presto per dare dei giudizi affrettati. Chi invece ci può dare un bel giudizio su un giocatore che ha fatto molto bene a Udine è il nostro prossimo ospite, l'agente FIFA Lorenzo De Santis. Ben ritrovato Lorenzo.
Ciao, buon pomeriggio, grazie a voi per l'invito.
Allora Lorenzo, c'è tanta curiosità perché sappiamo tu sei molto attivo soprattutto nel mercato sudamericano e in particolare in quello argentino. Allora ci siamo sentiti nei giorni scorsi e cosa ci puoi dire di questo Matteo Pellegrino?
Guarda, io di Pellegrino posso dirti qualcosa che secondo me farà piacere ai tifosi del Parma, perché e come dicevi tu io ormai sono più di 10 anni che frequento l'Argentina 2 o 3 mesi l'anno, quindi conosco bene i giocatori, riesco spesso a vederli, a scoprirli anche prima proprio i ragazzi che mi lavorano giù, e quello di Pellegrino è un profilo davvero interessante perché è un attaccante vecchia maniera, di quelli che in Italia nascono a fatica adesso, a parte Lucca, non me ne ricordo altri, in una fascia di età giovane, ed è un giocatore che per esperienza, per traiettoria e anche per crescita, quindi parlo per famiglia, perché poi per chi non lo sapesse il figlio di Maurizio Pellegrino, ex giocatore, ex allenatore, quindi è un giocatore che secondo me ha le physique du rôle per fare molto bene da noi, e credo, mi correggerai se sbaglio perché tu chiaramente sei molto più aggiornato di me sulle cose del Parma, che anche i suoi primi minuti, le sue prime uscite con la nuova maglia sono stati incoraggianti.
Sì, basta pensare Lorenzo che lui in 12 minuti ha tirato in porta 2 volte più di tutti i suoi compagni di squadra messi assieme, prima quel sinistro piazzato deviato in corner da Padelli e poi dagli sviluppi del successivo calcio d'angolo il colpo di testa in mischia poi neutralizzato ancora dall'estremo difensore dei friulani. La domanda che tutti si stanno ponendo, perché insomma Pellegrino ha dimostrato aver fisicità, ha dimostrato avere anche la capacità di poter allungare la squadra, quindi di essere utile tatticamente, c'è il discorso dell'ambientamento in Italia, perché un conto, me lo insegni anche tu, l'arrivo a in estate con la possibilità di fare la preparazione e conoscere i nuovi compagni, entrare nello scacchiere tattico del nuovo allenatore, ambientarsi in un contesto, in un calcio completamente diverso, però qui si arriva a gennaio con una squadra in lotta per non retrocedere che ha bisogno di avere un contributo subito.
Sì, questo sicuramente è un dato da tenere in considerazione, basti pensare che il principe degli attaccanti argentini Lautaro Martinez, quando arrivò, ed era già Lautaro Martinez, era capocannoniere in quel momento della Coppa Libertadores, era un giocatore che già aveva fatto numeri importanti con Racing, quando è arrivato è vero che è arrivato all'Inter, però comunque ha avuto bisogno dei suoi mesi per abituarsi poi a un campionato nuovo, a una realtà nuova, a un calcio nuovo, quindi diciamo che questo giustifica il perché del fatto che i trasferimenti dal Sud America per l'80% avvengono nel mercato di luglio, proprio perché c'è il tempo di ambientarsi col precampionato, di partire insieme alla nuova squadra, quindi sicuramente quella che possa poi servire del tempo per imparare questa nuova realtà è una è un dubbio legittimo, però credo che, come ti dicevo, proprio per il tipo di giocatore che è, proprio per il tipo di impostazione che ha, a mio avviso è un giocatore che è vero che viene una squadra che sta lottando per non retrocedere, però anche il fatto che sia arrivato in pratica in concomitanza con un nuovo allenatore, quindi si sia riazzerato un po' tutto, no, con Chivo adesso, perché sì, poi le vecchie gerarchie, le vecchie graduatorie sono state azzerate, questo gli può dare una mano in più, e credo che sia un giocatore che per caratteristiche possa giocare bene con Bonny, possa giocare bene anche se poi ha corso un infortunio con Djuric, è un giocatore che sicuramente come caratteristiche ama molto ricevere palla addosso per poi scaricarla di testa, fare sponda, però come notavi giustamente tu, è un giocatore che anche proprio ha nel suo DNA la capacità comunque di ricevere la palla e quando serve essere molto essenziale, quindi cercare la conclusione, cercare l'assist, e questo a mio avviso per un attaccante è sicuramente un grosso punto a vantaggio.
Ecco, dovendo fare dei paragoni con il passato, con gli attaccanti del presente, Pellegrino chi può assomigliare, diciamo, fisicamente, tecnicamente, come caratteristiche?
Guarda, in Argentina lui stesso disse che si ispirava molto a quello che poi è stato un suo allenatore e che è un mostro sacro per il calcio argentino, cioè Martín Palermo. Quindi un giocatore che poi sappiamo potenza, molto bravo di testa. Martín Palermo probabilmente era come giocatore su certe cose più bravo, era meno tecnico di lui, però era più bravo magari chiaramente con un'altra età anche nel trovare la porta, però e aveva una potenza diversa. Io, con tutto che non è mai facile abbinare un profilo nuovo poi a un giocatore che poi fa lo stesso ruolo, credo che per il Parma sarebbe un bellissimo accostamento se potesse poi riuscire a fare un percorso simile a quello che ha fatto Retegui. Retegui è qualche centimetro in meno di Pellegrino, però è un giocatore che lo ricorda insomma, in qualche movenza, sia nella capacità di fare reparto, ma anche in quella, specie sotto la guida di Gasperini, di trovare porta con una grande facilità. Ricordiamo che Retegui è arrivato nell'estate 2023, quindi comunque ormai già sono quasi due stagioni piene che è in Italia. Però io credo che la tipologia di attaccante è quella, il vecchio 9-9 che talmente manca da noi che poi Retegui ce lo siamo presi subito in nazionale per tappare questa mancanza.
Ecco, ci scrive un nostro radioascoltatore: Pellegrino fa rima con Gilardino. No, beh, insomma, se facesse anche la metà dei gol di Gilardino a Parma saremmo più che contenti. Poi ci arriva un altro messaggio. Matteo Pellegrino sembra un misto tra Martín Palermo e Peter Crouch. Saluti, padre di famiglia, dalla curva nord, vedi che i nostri tifosi stanno sbizzarrendo. La domanda che ti faccio, l'hai accennato prima, può giocare insieme a Bonny, però è chiaro che poi Pellegrino anche ha una stazza importante. In questo momento, dovessi essere a prendere un caffè con Chivu e dovendogli un po' spiegare che tipo di giocatore è Pellegrino, è più adatto magari a un 4-4-2, quindi in avanti in coppia con Bonny, o un 4-3-3 con le ali larghe e la possibilità poi di crossare al centro e sfruttare la sua grande struttura?
Beh, nessuno meglio poi di Chivu, no? Il materiale sotto occhio tutti i giorni può farsi un'idea precisa, però credo che lui è un giocatore che, lo dicevamo prima, anche solamente per la stazza, per l'altezza, se può ricevere cross dal fondo o comunque cross invitanti, sicuramente il colpo di testa è uno dei suoi pezzi forti. Allo stesso modo è un giocatore che può, secondo me, con questa tipologia di modulo, forse dare una mano anche a Mann, no? Che aveva cominciato benissimo la stagione e poi dopo ha avuto un po' una flessione di rendimento, è tornato a fare assist contro il Bologna, e quindi chissà che poi un giocatore che anche per staffa, per capacità, si porta via sempre un paio di uomini, non possa poi in un 4-3-3 lasciare qualche spazio in più poi a giocatori come Mann, che hanno sempre avuto il gol nel sangue e che magari potrebbero portare al Parma reti e punti importanti.
Ecco, speriamo davvero sia così, perché effettivamente adesso ti vado a leggere messaggio da parte di Antonio. No, intanto no, su di te, allora, Andrea Cagnin, le parole di Lorenzo De Santi su Pellegrino ci tirano un po' su di morale in questo periodo funesto. Qua a Parma effettivamente adesso prevale un pochino di pessimismo. Comunque gli argentini spesso si ambientano presto nel nostro campionato. Fiducia ragazzi, ci salviamo. E proprio a questo proposito ti chiedo, da addetto ai lavori, come vedi questa corsa salvezza?
Credo che a parte il Monza, che mi sembra molto staccato ormai, tutte le altre sono dentro. Lo stesso Venezia, che è un po' attardato in classifica, ha ancora tempo e modo per tirarsi su. E poi secondo me una grande differenza la faranno, oltre chiaramente agli scontri diretti, anche la capacità dei singoli, di chi ha più singoli poi, di riuscire a decidere gare importanti, e in questo secondo me il Parma, anche per il mercato che ha fatto, ha comunque delle individualità non banali, di una squadra che magari meriterebbe una classifica diversa. Quindi io credo che poi, laddove poi l'infermeria ti dia una mano a svuotarsi e a riconsegnare poi a Chivu una squadra all'altezza, un dato positivo per i tifosi del Parma è quello che nelle ultime due giornate, se non vado errato, il Parma ha subito un gol per di più su calcio,
sì,
di rigore.
Sì, sì.
Mentre la tendenza precedente era chiaramente una squadra che faceva gol anche, però ne subiva tanti, e quando si deve salvare poi questo è un problema ancora maggiore. Quindi potrebbe passare proprio dalle giocate dei suoi uomini più importanti, e il Parma comunque sappiamo che da metà campo in su ha tanta qualità, e la speranza è che questa qualità possa fare la differenza in positivo.
Eh sì, infatti un altro messaggio: il Parma è quindicesimo con Monte Ingaggi, dietro di noi Verona, Venezia, Empoli, Lecce, ma nel più pagato con 1,5 milioni netti dovrebbe dimostrare di valere quell'ingaggio dal Parma. Sì Lorenzo, c'è questo, allora, questo alibi che insomma ha utilizzato spesso Pecchia, l'ha citato anche Chivu dopo Udine, della squadra giovane. Allora ci si chiede, ce lo chiedevamo anche prima in collegamento col primo ospite Matteo Giavazzoli, se effettivamente questa inesperienza, questa gioventù alla lunga nelle partite decisive non possa essere in realtà una zavorra e un deterrente.
Beh, è chiaro che l'esperienza a giocare certe partite o a giocarsi certi traguardi, specie quando poi il pallone scotta di più, è sicuramente importante. Però poi vediamo che, rifacendoci all'attualità, lo stesso con Seisao, dopo la sconfitta con la Lazio, ha dichiarato che poi la palla scotta a tanti giocatori del Milan, e se andiamo a vedere la rosa del Milan, insomma, è una rosa che poi, guardando solamente i nomi, diventa difficile pensare che poi a quei profili là possa mancare esperienza o anche solo personalità. In questi casi credo che la società ha ritenuto di dare comunque una scossa, e lo ha specificato anche Cherubini. Questo non dispiace anche per Pecchia, però in queste situazioni, quando poi dopo le cose non vanno, il primo a pagare è sempre l'allenatore, perché in qualche modo serve a levare un po' un alibi anche ai giocatori, no? Perché adesso è chiaro che quello, se i risultati non cambiano, quindi la responsabilità maggiore poi sarebbe da addossare alla squadra. Il Parma ha sicuramente tanti giovani, specie dietro, li ha anche davanti, però io credo che poi abbia preso anche giocatori che poi conoscono il nostro campionato, e che magari con un allenatore come Chivu, abituato a lavorare con i giovani, possano magari avere qualche sicurezza in più. Quindi in tutti questi aspetti, ecco, sulla bilancia potrebbe pesare molto anche questa nuova gestione del Parma, che dopo due partite comunque incoraggianti è atteso già domenica da una gara importante.
Eh sì, chiudo con le ultime due curiosità. Una proprio su Christian Chivu: se al di là della scelta del Parma ti aspettavi questo approccio, magari avendolo visto all'opera, immagino soprattutto nella primavera dell'Inter, se ti aspettavi questo impatto con la Serie A dal punto di vista appunto dentro e fuori dal campo, quindi sia tattico che proprio umano con i giocatori, anche ascoltando le sue prime parole in conferenza.
Ti dico la verità, non lo conosco personalmente, ma me ne parlano bene, anche qui a Coverciano, dove comunque spesso sono ospite, dove c'è la possibilità poi anche di parlare con quelli del settore tecnico, me ne parlano bene, un allenatore molto preparato, poi anche a livello empatico molto capace, quindi diciamo che le referenze di Chivu sono buone, viene da una scuola importante, sicuramente quella dell'Inter anche per il settore giovanile, e credo che la scelta di andare su un allenatore giovane può essere figlia anche della considerazione che facevi tu. Una squadra giovane può forse trovare più punti in comune con un allenatore giovane che non con un allenatore di quelli un po' più navigati, che di solito si prendono proprio in queste situazioni molto delicate. Quindi per Chivu per ora parla bene il suo percorso fra i giovani, starà lui poi dopo confermare questa opinione anche adesso che è tra i grandi.
Eh sì, e poi l'ultima domanda è chiaramente una cosa futuribile a giugno in caso di salvezza del Parma. Da esperto del calcio argentino ti chiedo qualcosa anche su Cristian Ordóñez.
Guarda, Ordóñez è un giocatore giovane, anche lui scuola Vélez. Vélez nella stranezza del campionato argentino si era salvato l'ultima giornata dell'ultimo campionato e poi ha vinto l'ultimo campionato, quindi questo per far capire come poi i valori siano veramente molto più fluidi di quanto succede da noi. Ordóñez è un centrocampista, anche lui di stampo europeo, un centrocampista che poi è abituato a fare due fasi, è un giocatore giovane, quindi ha margine di miglioramento ancora, ma ha comunque già una buona esperienza nel Vélez, e credo, ti ripeto, proprio per caratteristiche possa essere un giocatore che, facendo bene le due fasi, possa comunque avere quel profilo europeo che poi spesso permette ai giocatori di avere quel plus da noi in Italia. Quindi andrò nel mio prossimo viaggio a fine maggio, in aprile, a vederlo ancora con la maglia del Vélez, e poi magari saprò ragguagliare meglio anche sul percorso di crescita di questo ragazzo.
Eh sì, portaci poi qualche referenza, sicuramente ci risentiremo prima della fine del campionato. Nel frattempo, grazie e buon lavoro all'agente FIFA Lorenzo De Santis. Ciao Lorenzo.
Ciao, alla prossima.
Ciao, ciao, ciao Lorenzo. Andiamo a leggere un paio di messaggi prima di tornare in pubblicità. È inutile avere tanti giocatori in panca se poi i cambi li fa al 91esimo, rischia di nervosirli di più. Salutiamo Luca, che mi chiede come sto. Io sto bene, direi. E adesso noi però siamo pronti per tornare di nuovo in pubblicità.
Palla in tribuna.
Stai cercando il veicolo commerciale o industriale perfetto per il tuo lavoro? Da ARA 1965 SPA trovi una vasta gamma di veicoli per ogni esigenza. Veicoli leggeri, medi e pesanti, nuovi e usati, con soluzioni su misura per ogni tipo di attività. Visita le nostre sedi di Parma in via Giuseppe Di Vittorio 15A o di Piacenza in via Caorsana 84, oppure chiamaci per una consulenza personalizzata. Ti aspettiamo!
Alle Terme di Salsomaggiore puoi prevenire i malanni e rinforzare le tue difese immunitarie. Oggi più che mai è importante prendersi cura della salute. Da noi puoi farlo in tutta sicurezza. Accessi solo su prenotazione, ambienti sani e monitorati, protocolli di cura affidabili e sicuri. Terme di Salsomaggiore, bagni e fanghi termali per la tua salute. Convenzionate Servizio Sanitario Nazionale. Per prenotazioni chiama il numero verde 800 861 385, www.termedisalsomaggiore.it.
Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Marco Bernardini.
Eccoci, eccoci, terza e ultima parte di Palla in tribuna. Continuate a scriverci al 333 920 170, e diamo il benvenuto, dulcis in fundo, al nostro terzo ospite, che è Stefano Ramenzoni. Ben ritrovato Stefano.
Ben ritrovato Marco, a te e ai nostri radioascoltatori.
Allora Stefano, prima domanda d'obbligo: se hai recuperato la voce, ti sei ritrovato dopo la lunga trasferta di sabato a Udine?
Sì, sì, dai, la voce è stata ritrovata, anche un po' di morale è stato ritrovato, insomma, perché dopo, riflettendo magari un po' più a caldo, sai, c'è sempre un po' il brucio della sconfitta, no? Poi passa qualche giorno, insomma, e fai delle analisi magari un po' più obiettive rispetto a quelli che si fanno alla fine partita.
Allora, devo essere onesto, Stefano, a me nel secondo tempo il Parma non è dispiaciuto, perché ha avuto tre occasioni nitidissime, perché poi si è ritrovato con tre giocatori praticamente davanti al portiere, con un po' più di cinismo, di cattiveria, di determinazione, avrebbe potuto portare a casa un pareggio. L'Udinese ha avuto un paio di occasioni, bisogna dirlo, tra il gol annullato e l'occasione clamorosa sciupata a Tovel, ma solo sulle ripartenze, in spazi che inevitabilmente il Parma doveva concedere. Cancelliamo il primo tempo, perché il primo tempo effettivamente è stato molto di stampo difensivo, però il secondo tempo il Parma, dai, qualcosa ha fatto vedere.
Ma assolutamente, guarda, io infatti sono un po', non dico perplesso, ma un po' stupito, ecco, dal tono delle critiche, ma anche al nostro primo tempo. Io ho letto, insomma, una persona che stimo tantissimo come Carlo Chiesa, dire che peggior primo tempo della stagione, sarà perché ho la memoria un po' più lunga, ma io mi ricordo quindi con l'Empoli, con Lecce, col Venezia, col Monza, con l'Atalanta, dove addirittura il primo tempo era una partita
aggiungo la Roma, non che a Roma fascinatamente.
La Roma non l'ho nemmeno considerata, ma il Verona, il Cagliari in casa, cioè i primi tempi orripilanti, a volte anche spesso accompagnati dai secondi tempi, ne ho visti anche più di Udine, dove siamo andati con una formazione molto difensiva, ma dove, come hai giustamente detto tu, abbiamo preso gol su una palla clamorosamente sbagliata da Valeri. Allora il ragionamento è che, al di là dei moduli, è chiaro che se tu hai una pochezza tecnica che ti fa sbagliare sostanzialmente ogni tipo di passaggio, anche il più semplice, non c'è modulo che tenga, E altra cosa che aggiungo, insomma, io che mi considero un daversiano, quindi a me l'idea di difendersi e ripartire piace, ed è una cosa che ho sempre imputato a Pecchia di fare poco, è altrettanto chiaro che però hai bisogno di avere i giocatori, tanto per dire, con il Bologna poi ha fatto una buona partita anche in fase di per tenere sulla palla, darti il tempo di risalire, perché parliamoci chiaro, o riesci a ripartire con delle imbucate per delle imbucate veloci, oppure devi avere la forza di tenere la palla e dare la possibilità ai centrocampisti di salire e provare a inserirsi. Questo con il Bologna siamo riusciti a farlo, a Udine mai, il primo tempo è stato, abbiamo fatto una fatica incredibile in questo, e questo mi riporta un po' a quello che è un problema atavico del Parma, che è quello dell'incostanza, cioè un giocatore che una partita ti fa una partita buona, poi la partita dopo la sbaglia completamente, guarda Valeri, ha fatto una bella partita con il Bologna, sabato sbaglia tutto, ha fatto una brutta partita, e quindi ti dico, poi nel secondo tempo, come hai giustamente detto tu, con un po' di fortuna avremmo anche potuto pareggiare, ne è meritato, complessivamente, intendiamoci, però credo che nei giudizi purtroppo si tenda a non sottolineare quella che è la situazione del Parma, Marco, perché il Parma purtroppo si è giocato tutti i bonus di inizio girone di ritorno, abbiamo perso col Genoa, col Cagliari, col Lecce, il Cagliari non ha più vinto la partita, il Lecce dopo aver vinto con loro non ha più segnato un gol, e quindi ne ha segnati 3 e 2 annullati, quando tu ti giochi tutti i bonus che hai, poi diventa difficile, perché devi fare punti in partite dove onestamente ci sta anche di perdere, poi è chiaro che per salvarti purtroppo saremo costretti a cercare di fare punti anche dove sarà molto difficile farli, ma sembra quasi che non aver fatto un punto a Udine sia una grave colpa, è chiaro che nella situazione di classifica in cui siamo sì è una colpa perché fai fatica, ma onestamente l'Udinese è una squadra che ha fatto 12 punti su 15 a disposizione, ha trovato la sua quadra. Il Torino stesso non sarà sabato quello che abbiamo incontrato a fine anno.
Sì. No, vero.
Non sarà quello. Quindi, insomma, bisogna anche essere preparati a fare molta fatica durante le partite e sperare negli episodi. Col Bologna ci sono stati favorevoli e a Udine non hanno giocato a nostro favore.
Eh sì, allora, bravo Ramenzoni, finalmente un'opinione che riequilibra l'esagerato pessimismo del dopo partita. Questo messaggio che ci è arrivato da un nostro radioascoltatore, e poi guardando oltre, ho fatto prima insomma una domanda ai radioascoltatori, quanti punti servono tra Torino, Monza e Verona per rinvigorire le speranze e salvezza del Parma, allora dopo faccio rispondere a te. Intanto Gabriele ci scrive: minimo 7 punti in 3 partite, senza un margine del genere diventerebbe complicato affrontare le ultime 8 con la testa giusta. Allora Stefano, lascio dire a te che bottino, facciamo un po' i calcoli per capire quanti punti servono al Parma.
I punti sarebbero veramente l'ideale, io non ne butterei via nemmeno 6, però è chiaro che se cominci a farne 5 diventa già abbastanza complicato, perché poi parliamoci chiaro, il mese di aprile sarà un mese dove c'è sempre la speranza, no? Anche quando gioco contro il più forte del campionato di fare il colpaccio, però bisogna anche essere realisti. E questo campionato così equilibrato per noi non è un bene, perché se ci fossero posizioni più definite per lo scudetto, per la Champions League, magari ci sarebbe la possibilità di incontrare squadre, non dico demotivate, ma insomma un po' più rilassate. Invece così giocare contro le squadre ultra motivate che renderà la partita ancora più difficile. Quindi ti dico, io firmerei per 6. Però è chiaro che queste 3 partite purtroppo saranno di un'importanza capitale.
Eh sì. Tra l'altro 6 in questo caso, però senza perdere, cioè vincendo a Verona, no, ti chiedo, perché poi dopo bisogna anche calcolare le varie opzioni di calendario.
Allora, è ovvio che se proprio devi perdere dei punti, non devi perdere a Verona. Insomma, ovviamente negli scontri diretti, anche se col Monza è uno scontro diretto relativo, il Monza credo che si possa dare per retrocesso. L'ideale sarebbe vincere a Verona, però aver visto il Verona comunque con la Fiorentina e anche con la Juventus ha giocato comunque con un'applicazione difensiva feroce, ed è quello spirito che non manca al Verona, non è mai mancato quest'anno, ha dei limiti tecnici magari molto forti, poi ha trovato questo Valentini in difesa che ti dico punti, però a Verona punti bisogna farli, c'è poco da fare.
Allora chiudiamo con Davidone, 9 è l'unica speranza, se ne fai 6 o 7 sei a rischio, con meno sei fuori, insomma Davidone mette più con le spalle al muro il Parma, chiaramente diciamo Stefano, questo conteggio è figlio delle occasioni, come hai detto tu prima, che il Parma ha perso, tra l'altro aggiungo io una squadra che è poco abituata a vincere, bisogna anche dire questo.
Ma Marco, e purtroppo il conto prima o dopo arriva. Adesso io passo per antipecchiano, però quando io sono stato esonerato Pecchia, io dicevo che ero un esonero tardivo, perché a mio avviso l'aveva fatto dopo la partita in casa con il Verona o al più tardi dopo Roma, ma proprio perché ci sarebbe stato il mercato aperto e comunque la possibilità di affrontare il girone di ritorno, quindi le partite che inizia il girone di ritorno eventualmente dando la scossa. Ci siamo giocati tutti quei bonus di prima e adesso i bonus sono finiti, questa è la realtà, il margine di errore si è ridotto a pochissimo, e di conseguenza c'è da sperare bene, insomma l'impatto di Chiru mi è sembrato buono, ma insomma non credo che un allenatore possa fare i miracoli, poi qualche cosa può aver sbagliato, perché nel secondo tempo ad esempio Lovic a destra, magari anche Camara che le ultime partite secondo me ha sempre fatto bene, magari lo avrei azzardato un pochino prima. Ma insomma si parla di dettagli, ecco, non è che si può andare a fare le pulci a ogni scelta di un allenatore. È ovvio che purtroppo siamo in una situazione in cui ogni errore rischia di essere fatale. Oh, 9 punti, dai, mi sembra un po'. Accontentiamoci anche di meno.
Accontentiamoci meno, Davidone scrive, esonero tardivissimo, d'accordissimo con lui, quindi possiamo organizzare un caffè, un incontro tra te e Davidone.
Ma mi dispiace, puoi passare sempre per il cattivo di turno su Pecchia, perché insomma non è quello il mio obiettivo. Io tifo per il Parma, insomma, beh, chi lo allena non mi interessa. Di conseguenza, però insomma, questo è il mio pensiero, tu lo sai che è una cosa che penso da tempo, di conseguenza dico vabbè, insomma, comunque è andata così, adesso Pecchia non c'è più, l'esonero è stato fatto dopo la Roma, e di conseguenza adesso prendiamo quello che viene.
Eh sì, prendiamo quello che viene, concentriamoci sul presente e sulla nuova gestione di Cristian Chivu, sperando che possa davvero condurre il Parma alla salvezza. Grazie per essere stato con noi e buon pomeriggio al nostro grande amico Stefano Ramenzoni. Ciao Stefano.
Ciao Marco, grazie.
Ciao Stefano, grazie a Stefano Ramenzoni, grazie a Simonetta Collini per la regia, voi radioascoltatori per averci seguito. Noi ci ritroviamo domani, sempre qui, poco dopo le 14, con Palla in Tribuna. Buon proseguimento.